Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Tutto il mondo è paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Gnetti.
Niente, Donald Trump è in visita in Oriente, Giappone, Corea del Sud, Cina, Vietnam e Filippine, dove ha avuto modo di confrontarsi con i leader di quei paesi. Ma quale ritiene sia la tappa più importante e significativa di questo tour asiatico di Donald Trump?
Ma mi verrebbe da dire che la tappa più importante è quella della Virginia, nel senso che nel frattempo ci sono state delle elezioni locali negli Stati Uniti che hanno sancito la vittoria dei democratici, o perlomeno la ripresa del Partito Democratico, che fa ben sperare sul fatto che tra le elezioni di metà mandato dell'anno prossimo il Partito Repubblicano e Trump vengano messi in seria discussione, se non addirittura in crisi, se prima ci sarà un qualche procedimento di impeachment, anche se io penso che in realtà sia abbastanza difficile. Dico questo, cioè, mi riferisco al voto della Virginia perché è molto significativo il fatto che Trump adesso sta cercando un rilancio internazionale dopo una serie di piccole crisi, di discussioni che hanno visto il suo ruolo all'interno degli Stati Uniti messo in crisi, ed è, io ritengo, molto significativa la ripresa del Partito Democratico. Ciò detto, il senso di questo suo viaggio invece nel Estremo Oriente risponde secondo me a criteri fondamentalmente più che, diciamo, politici, a criteri commerciali, perché evidentemente i rapporti con, direi in particolare con Giappone e la Cina dal punto di vista commerciale, sono un aspetto che anche un presidente distratto come Trump non può certo mettere in secondo piano. E viene un po' da sorridere sul fatto che in Giappone Trump abbia fatto notare al governo giapponese la disparità dei rapporti commerciali tra America e Stati Uniti. Tutti noi sappiamo che l'America acquista prodotti giapponesi in grandissima quantità, in particolare le automobili giapponesi, che costituiscono sicuramente più di metà del mercato americano, e con fabbriche di auto giapponesi aperte da tempo memorabile negli Stati Uniti. E naturalmente non vale la reciprocità, nel senso che non ci sono invece fabbriche americane in Giappone. E allora viene quasi da sorridere l'ingenuità di Trump, che ha detto: bisognerebbe ripristinare questo equilibrio tra America e Giappone, voi dovreste venire in America ad aprire fabbriche giapponesi. Viene quasi da sorridere, perché è curioso che il Presidente degli Stati Uniti non sappia che in America ci sono da decenni le fabbriche giapponesi. Però non meraviglia, perché io ritengo che Trump sia un Presidente di un'ignoranza abissale, cioè veramente molto molto inferiore alla media della cultura, non solo in generale ma anche direi di quella americana. È un Presidente ignorante, che evidentemente ritiene che l'informazione e la cultura non facciano parte del bagaglio di un Presidente della Repubblica degli Stati Uniti, e quindi va avanti così. Io però perlomeno penso che questo viaggio sia servito non solo a rilanciare i buoni rapporti con la Cina e con il Giappone, che mi sembra l'aspetto più importante, ma anche per in qualche modo raffreddare la tensione con la Corea del Nord, perché tutto sommato il fatto che sia la Cina che il Giappone tutto sommato abbiano abbastanza accolto le istanze americane, che poi sono le istanze di tutto il mondo, cioè di non spingere per esasperare le tensioni con la Corea del Nord. Tra l'altro è stato significativo anche il fatto che nella Corea del Sud ci siano state durante la visita di Trump delle manifestazioni contro la politica americana di esasperazione delle tensioni con la Corea del Nord. Ma io penso che sono state utili queste manifestazioni, ma alla fine almeno uno dei significati di questo viaggio sia proprio nella volontà di non creare ulteriore tensione e circondare la Corea del Nord da un certo numero di paesi che si muovono all'unisono, e questi paesi in particolare sono la Corea del Sud, la Cina, il Giappone e anche gli altri paesi dell'area con un ruolo sicuramente meno significativo e poi gli Stati Uniti. Ecco, in questo credo che una volta tanto Trump sia stato ben consigliato e che questo viaggio sia stato alla fine un buon successo.
E mentre Trump è in viaggio in Oriente è di nuovo sindaco il democratico Bill de Blasio.
Sì, appunto, anche questo è avvenuto durante il viaggio in Oriente di Trump e in coincidenza con la vittoria dei democratici anche nelle elezioni della Virginia, e ritengo che il fatto che di Blasio, a parte che probabilmente viene considerato anche un buon sindaco, ma sicuramente è un segnale della ripresa dei democratici ad ampio spettro, e questo diciamo nella logica dell'alternanza, perché poi alla fine gli americani, che hanno una visione della politica molto semplice ed elementare, e forse anche però faremmo bene anche noi, forse piuttosto che avere un'idea della politica o ideologica o di tipo molto sofisticato, ecco, forse tornare agli elementi basilari e pensare che l'alternanza tra conservatori e progressisti poi alla fine è uno dei significati buoni della democrazia. Ecco, in questo la conferma di De Blasio si può interpretare anche in questa chiave.
La strategia di Trump è tutta proiettata verso l'Oriente, ma i rapporti con la vecchia Europa come procedono?
Sì, questo è interessante perché in effetti Trump finora ha abbastanza trascurato, ecco, diciamo così, i rapporti con la vecchia Europa, dando sostanzialmente per scontato il fatto che questi rapporti sono consolidati negli anni e quindi nessuno li mette in discussione, però forse c'era da aspettarsi un interventismo maggiore degli Stati Uniti, per esempio in occasione di crisi molto profonde, un po' significative, come il caso della Catalogna. Ecco, io penso che se il caso della Catalogna fosse avvenuto 10 anni fa, gli Stati Uniti avrebbero sicuramente detto la loro, sarebbero intervenuti in maniera piuttosto forte. Invece qui, in questo caso, gli Stati Uniti non hanno detto neanche mezza parola, quindi c'è una forma di disimpegno nei confronti dell'Europa, che tra l'altro non è neanche una peculiarità di Trump, ma si può anche far risalire alle ultime presidenze, compresa anche quella di Obama, che ha mantenuto ottimi rapporti con l'Europa, ma non ha fatto nulla per approfondirli, e poi il fatto di approfondirli ha un po' un doppio significato, perché se si fossero approfonditi in questi ultimi anni, probabilmente questo avrebbe risposto a delle necessità di tipo militare, di tipo strategico, soprattutto nei confronti poi della Russia di Putin. Ecco, invece questo non è avvenuto, e quindi l'Europa da sola e gli Stati Uniti da soli perseguono un tipo di politica nei confronti della Russia che è abbastanza autonomo e indipendente, e questo poi è una tendenza che è densa di conseguenze e di significati che vedremo nel corso degli anni, poi anche a seconda di come procedono le crisi tipo quelle della Siria o della Libia. Ecco, Siria e Libia sono due casi in cui ancora una volta gli Stati Uniti ed Europa hanno agito non esattamente di concerto, ecco, diciamo così, ognuno un po' per conto suo, il che è un po' grave, direi, soprattutto per l'Europa, perché l'Europa non è un organismo che si muove a sua volta all'unisono, è un coro di voci spesso separate, un po' dissonanti l'una dall'altra, e quindi poi alla fine una voce piuttosto debole. Quando appunto avvengono grandi crisi internazionali, l'Europa ha un po' di difficoltà a intervenire con una voce sola, che vale anche per la Libia e per la Siria, che sono le due crisi più grandi che il mondo sta affrontando in questo momento. Ma lo stesso, per tornare alla Catalogna, vale anche nel caso della Catalogna, perché l'Europa, ora vedremo se riuscirà a muoversi, a intervenire, diciamo, in modo significativo per risolvere la crisi della Catalogna. Gli Stati Uniti però invece non hanno detto assolutamente nulla, quindi è vero che i rapporti tra Stati Uniti e la vecchia Europa si sono un po' raffreddati, e tutto sommato io ritengo che sia un bene, perché, ripeto, se si fossero rinsaldati ancora di più significava che Europa e Stati Uniti andavano incontro a una crisi, diciamo, di tipo bipolare, come era stato nel caso della Guerra Fredda, in cui tutto il mondo occidentale è schierato insieme, il mondo orientale, e in questo caso mi viene in mente la Russia, è schierato dall'altra parte, muro contro muro. Non è avvenuto questo, il che significa che tutto sommato non è un male che i rapporti tra Stati Uniti ed Europa ci siano alla fine un po' allentati, diciamo, più che raffreddati.
E concludiamo con le elezioni in Sicilia che hanno scombussolato il quadro politico. A questo punto si può già prevedere come andranno le elezioni politiche di primavera o no?
Beh, se come spesso è successo, la Sicilia è un po' il laboratorio di quello che avviene poi nel resto del paese, sì, si possono fare previsioni che sarebbero anche abbastanza facili, nel senso che una vittoria così chiara del centrodestra potrebbe ripetersi anche a livello nazionale, a meno che la sinistra non cambi completamente la sua strategia, che finora è stata così disastrosa, mettendo chiaramente in evidenza che le divisioni non pagano. Insomma, nello scenario politico di oggi andare divisi alle elezioni è assolutamente suicida, e ancora una volta questo si è dimostrato. E c'è da dire che secondo me una cosa piuttosto interessante è che nello scenario politico italiano si stanno un po' presentando tre prime forze, che sono la destra unita, diciamo così, Berlusconi e la Lega, anche se poi naturalmente le differenze sono ben profonde tra i due, ma insomma comunque la destra unita e coalizzata, e la sinistra disunita e quindi sempre più debole, e i 5 Stelle. Ecco, diciamo, ci sono queste tre forze che si confrontano tra di loro, e adesso tutte e tre dovranno affilare le armi per arrivare alle elezioni nel modo più agguerrito. Io ritengo che tutto sommato, anche se alle prossime elezioni i 5 Stelle dovessero avere una buona affermazione, e secondo me il fatto che siano stati sconfitti, seppure di misura, le elezioni siciliane è un indizio di una loro flessione che secondo me proseguirà anche a livello nazionale, perché il loro boom elettorale c'è già stato, e secondo me il fatto che abbiano incominciato a governare a livello locale ha dimostrato chiaramente la debolezza della loro impostazione ideologica, e secondo me questo alla fine si incomincerà a vedere in modo più significativo. Quindi questa tripartizione secondo me è destinata a durare poco, prima che la destra e la sinistra si riprendano interamente la scena. Molto probabilmente però avremo una destra e una sinistra più radicalizzata rispetto a quella di oggi, il che non è certamente un bene per il paese.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.